Siamo con l'arcivescovo di Siena e il cardinale Paolo Lo Iudice per una riflessione su ciò che sta vivendo la Chiesa in questo momento, a partire ovviamente dal cammino sinodale. Eminenza, come ha detto il Papa, il sinodo è un processo molto bello, ma veramente complesso. Qual è la sua idea al riguardo?
Ma direi di sì. Intanto questa parola è usata in tanti modi. Il sinodo indica il sinodo in atto, appena cominciato, cioè il sinodo della Chiesa universale, che appunto coinvolge vescovi, laici, uomini e donne, e che sta svolgendo una riflessione importante proprio sulla sinodalità. Altro è il cammino sinodale che le diocesi hanno intrapreso già più di 2 anni fa. Cioè che è un atteggiamento di ripensamento delle proprie modalità pastorali, del proprio modo di essere, appunto, di svolgere determinati ruoli, servizi. In fondo si tratta di, il cammino sinodale vuole aiutarci a ripensare il nostro modo di essere in rapporto con la realtà e col mondo. Quindi, che dire, sicuramente una bella prospettiva, un lavoro anche, devo dire, abbastanza intenso che è stato svolto da tante diocesi, e sicuramente, insomma, anche questa particolarità del sinodo che si sta svolgendo, che poi vedrà anche la sua, diciamo, continuazione e conclusione il prossimo anno, certamente darà dei risultati importanti e significativi per far sì che la Chiesa sia sempre più fedele alla sua missione, che è quello di essere presente nel mondo per annunciare il Vangelo.
Secondo lei le persone in che modo stanno guardando quello che succede in Vaticano in questi giorni?
Ma come sempre c'è chi guarda nel giusto modo, con la giusta attenzione, che è l'attenzione di un credente, ma anche di un non credente, che sa, è consapevole di essere, come dire, di fronte a un evento importante della Chiesa Cattolica, che in qualche modo, senz'altro, tocca, coinvolge tanti ambiti della vita anche sociale. C'è chi si pone in un atteggiamento purtroppo essenzialmente critico, perché a prescindere o ideologicamente, come ricordava anche il Papa nell'omelia, diciamo, di apertura del sinodo, che lo diceva ovviamente dicendo cosa evitare, perché se entriamo in un atteggiamento di polemica o di polarizzazione non si va da nessuna parte, e quindi c'è chi lo guarderà così purtroppo. E c'è chi sarà magari indifferente perché magari vive, come dire, pensando a tutt'altro, e il cammino della vita della Chiesa gli risulta appunto in questo modo, cioè indifferente.
Ecco, nel cammino della Chiesa c'è anche la nuova esortazione apostolica Laudato Deum, in cui Papa Francesco segnala ancora una volta e con forza l'urgenza di agire sul fronte dell'emergenza climatica. Qual è la specificità di questo documento?
Allora, Papa Francesco sta insistendo, e ovviamente l'ha fatto con la Laudato Si 8 anni fa, e con l'enciclica Laudato Si, e sta insistendo in maniera fortissima, ha creato proprio anche una mentalità, se pensate che ha creato un movimento anche umano, sociale, che intorno a certe tematiche, non solo da considerare come così per appassionati dell'ecologia, ma per appassionati dell'umanità, perché sta cercando di gridare in tutti i modi che purtroppo l'umanità rischia di non salvarsi se non ripensa anche il suo modo di essere in una relazione con la casa comune, col creato e per tutto quello che sta accadendo, in gran parte causato dall'uomo, dalla persona umana, dagli atteggiamenti, dagli stili di vita della persona umana. Sicuramente, quindi, un documento che appunto idealmente vuole continuare quello, cioè la Laudato Si, proprio non è a caso che il Papa l'ha consegnato lo stesso giorno della Laudato Si, lo stesso giorno della Fratelli Tutti, anzi, pardon, preciso, che era appunto il 4 ottobre del 2020, Fratelli Tutti, quando anche qui inserendo un discorso proprio sulla fraternità universale, in fondo stava dando continuità a quello che aveva iniziato a dire con la Laudato Si. E anche qui è una forza, cioè nel senso sta spingendo con forza, gridando, come dire, cercando di tradurre quell'appello che potremmo chiamare quell'appello biblico, no? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, no? Come dice Paolo a Timoteo. E quindi anche in questo senso, cioè insiste su questo perché vuole che tutti gli uomini siano salvi, non che siano distrutti, come fa per la guerra, come sta insistendo in maniera ovviamente così calorosa nei confronti della guerra, lo fa nei confronti di quella che è un'altra, in fondo è un'altra guerra, è il rischio di un'autodistruzione del nostro pianeta che è un pericolo veramente molto molto grande per l'intera umanità.
La Laudato Deum ricorda anche che il cambiamento climatico è una delle ragioni che spinge le persone ad emigrare. L'accoglienza però resta ancora un discorso emergenziale che non viene affrontato in maniera comune. Dove stiamo andando e che cosa può fare la Chiesa?
Dunque, cosa può fare la Chiesa? Sì, questo credo che possa fare molto, molto fa, nel senso che tutto quello che può, mi sembra, lo sta facendo, non solo nelle singole realtà, le singole comunità che danno accoglienza, che aprono le porte, penso giù alla Sicilia, a Lampedusa, a tutti quei porti che corrispondono poi a delle comunità, a dei paesi, a dei luoghi che diventano in qualche modo, loro malgrado, protagonisti di una vicenda che certamente in qualche modo cambia, sta cambiando e cambierà la storia. Quindi la Chiesa può e deve continuare a fare tanto per tradurre poi nel concreto quel dettame evangelico fondamentale, Matteo 25, lo avete fatto a me, quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, e quindi no, l'enumerazione delle categorie, appunto i malati, i detenuti, i profughi e compagnia. Purtroppo sì, il problema è quello che non si riesce a passare da un rapporto di curare un'emergenza a quello di immaginare e pensare il futuro di una nuova struttura, cioè è una struttura vera e propria che va ripensata, non solo il tema dell'accoglienza, ma il tema del passaggio anche tra le nazioni europee. Ricordo, come tante volte ho detto, come ci dicono i dati, che la maggior parte delle persone che arrivano tendono a non restare in Italia, quindi in Italia resta una minima parte a salire verso il nord Europa, magari in nazioni forse che sono più strutturate di noi. Quindi, però, nello stesso tempo noi siamo geograficamente il primo porto, non c'è niente da fare, questo non si cambia, non è che cambiamo la geografia dell'Italia, per cui inevitabilmente io spero che anche a livello politico, a livello di relazioni intereuropee, cioè ci sia un dialogo profondo, proficuo, costruttivo che permetta, no, alla luce del tanto famigerato cambiamento di Dublino, del Trattato di Dublino, che possa in qualche modo concretamente poi mettere in una relazione più virtuosa gli stessi paesi europei, facendosi carico costantemente, ma anche in qualche modo insieme di quello che accade e di quello che accadrà, senza essere catastrofisti, ma il Papa lo dice, devo dire, con dei termini estremamente duri, che quello che accadrà soprattutto sul fronte delle migrazioni climatiche sarà estremamente, come dire, importante, cioè, partiranno veramente numeri, forse bene non dirli quello che si presume, ma dei numeri molto molto importanti che dovranno necessariamente vederci pronti per passare da quel clima di emergenza a una strutturazione più intelligente, altrimenti veramente i rischi saranno molto grandi.
E c'è da seguire con vigilanza anche il dramma dei minori stranieri non
Ovviamente,
accompagnati.
all'interno di questo discorso dell'accoglienza ci sono loro che sono i più fragili, che sono quelli appunto i più piccoli, i più deboli, insomma, che sono dentro tutto questo discorso. E su questo certamente c'è un'attenzione, devo dire, più attenta, particolare rispetto a loro. Cioè, nei confronti dei minori accompagnati rispetto ai migranti adulti cosiddetti, questo sì, però certamente non possiamo assolutamente girarci dall'altra parte. Unire gli sforzi, come tante volte ho detto, mettere insieme le forze migliori, le intelligenze, sotto vari punti di vista per cercare di dare una risposta significativa a questo dramma.
Eminenza, lei da oltre un anno guida anche la diocesi di Montepulciano Chiusi-Pienza. Qual è la realtà che ha trovato anche rispetto ai temi di cui stiamo parlando e in che modo è cambiato il suo ministero pastorale?
Ma diciamo così, tra l'essere vescovo, arcivescovo di Siena e esserlo anche di Montepulciano, quello che è cambiato è il chilometraggio della mia macchina, che aumenta sempre di più, come tanti miei collaboratori sanno, perché certamente lo spazio è aumentato, quindi le corse sono aumentate, come il gruppo dei confratelli che hanno come dire, queste due diocesi. Ci siamo incontrati nell'ultima assemblea una sera, i 17 vescovi in Italia che hanno due diocesi, e abbiamo visto che siamo tutti un po' nella stessa situazione. Dobbiamo fare il doppio delle cose nella metà del tempo. Questo certamente è un grosso impegno. Devo dire, per me, ecco, oltre questo, proprio questo tema organizzativo, no, non è cambiato tanto, anche perché la diocesi di Montepulciano è attigua, è la stessa provincia. I sacerdoti si conoscono tutti tra di loro. Certo, ogni luogo, anche piccolo, è estremamente bello, significativo. Certamente c'è in Toscana, ho trovato, rispetto un po' alla vita a Roma, tanto ordine, cioè, veramente posti bellissimi. Cioè, è difficile trovare un posto brutto da quelle parti. Io, quella parte di Toscana Sud dove sono, insomma, è veramente meravigliosa, dalla Val d'Orcia a venir giù, veramente bello. E quindi è cambiato un po' questo, però io penso, e ho creduto fin dall'inizio, no, quando mi è stata chiesta questa cosa, che poteva essere un'occasione in più, un'occasione per far confrontare ancora meglio e di più gli stessi sacerdoti, che non sono tantissimi ovviamente, anche se sono piccoli luoghi, piccoli borghi. E devo dire che ho trovato tanta ricchezza, tanta accoglienza, questo senza ombra di dubbio. E quindi speriamo di camminare insieme con quelle che io chiamo le chiese sorelle, come ho detto. E non a caso c'è appunto anche questo pellegrinaggio in comune delle due chiese sorelle, proprio dal Papa, e quindi che appunto saremo chiamati a incontrarlo. Io l'ho incontrato personalmente, raccontandogli un po' quello che chi avrebbe, insomma, chi avrebbe avuto davanti, dicendo che ci sarebbero state tutte le categorie di persone: bambini, giovani, ragazzi, malati, detenuti delle due carceri che ci sono nella diocesi di Siena, e organismi pastorali, di tutto, insomma, veramente un gruppo di circa 3.000 persone, devo dire alquanto impegnativo da muovere e da organizzare. Ne sanno qualcosa chi la sta organizzando in prima persona, però certamente un'esperienza molto molto ricca, arricchente e anche significativa, che è uno dei segni appunto del cammino comune, del cammino sinodale delle due chiese sorelle di Siena e di Montepulciano, sotto, potremmo dire, l'egida di Santa Caterina da Siena da una parte, e Sant'Agnese di Montepulciano dall'altra, due sante una di seguito all'altra, e diciamo nel tempo storico. Tra l'altro, che Caterina si è ispirata, no, ad Agnese quasi come una sorta di sua madre spirituale, quindi questo è ben ricordato. E quindi c'è questa anche ulteriore contiguità delle due diocesi, che secondo me è anche un altro bellissimo segno.
Tutto questo si svolgerà a Roma, l'udienza generale di mercoledì 11 ottobre.
Esattamente, esattamente.
Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.